19 dicembre 2019. Quell'esplosione nel laboratorio russo di virologia di Filippa Remtzow, stratto Bulletin of the Atomic Scientists, posizione del laboratorio Vector, Google Maps, stratto A, mattone, stratto Le Scienze. In Siberia, in un enorme campus di epoca sovietica dedicato alla ricerca virologica chiamato Vector, lo scorso settembre un'esplosione improvvisa ha mandato in frantumi le finestre e incendiato alcune parti di uno degli edifici. Nel resto del mondo c'è stato chi lo ha notato e se ne è preoccupato. Addetti alla sanità pubblica e alla sicurezza globale hanno temuto che l'esplosione avesse interessato laboratori in cui si trovavano virus pericolosi. Gli esperti di protezione dai rischi biologici si sono chiesti se si trattava di un attacco deliberato. Analisti di questioni di sicurezza internazionale ed esperti di difesa dagli attacchi biologici hanno discusso su come interpretare la situazione, ben sapendo che 40 anni fa le infrazioni alle regole della sicurezza biologica avvenute in una struttura simile avevano provocato un esteso e letale episodio epidemico di antrace, che finì per smascherare le attività proibite di guerra biologica dell'Unione Sovietica. Dai resoconti giornalistici sull'esplosione non risultava con chiarezza quali fossero esattamente le strutture di Vector e i laboratori colpiti dall'esplosione e dall'incendio. A preoccupare in particolare era la struttura che contiene alcuni degli unici esemplari rimasti al mondo del virus del vaiolo, in uno dei due soli siti cui sono conservati sotto la regolare sorveglianza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Dopo le notizie diffuse dai media e le seguenti richieste di informazioni dell'OMS, la direzione di Vector ha risposto rassicurando. Un portavoce dell'OMS ha dichiarato che il deposito dei virus del vaiolo non era stato interessato dall'evento e che quindi non c'era alcun bisogno di una successiva visita di controllo o di un'ispezione straordinaria. L'ultima visita degli ispettori dell'OMS è avvenuta nel febbraio 2019, il loro rapporto è ancora in via di revisione, ma i precedenti rapporti ispettivi hanno provato che Vector risponde agli standard internazionali di sicurezza e protezione biologica per la ricerca sul vaiolo. La squadra ispeziona con cadenza biennale sia Vector che la sua controparte negli Stati Uniti il deposito di vaiolo dei Centers for Disease Control and Prevention. Ma se l'OMS è stata rassicurata dalla risposta dei responsabili di Vector, altri hanno continuato a nutrire delle perplessità. Poco più di un mese prima, un'esplosione in un sito russo di test militari aveva spinto alcuni funzionari dell'intelligence statunitense a sospettare che la Russia stesse sperimentando un missile da crociera a propulsione nucleare. Le spiegazioni delle autorità governative su ciò che era accaduto e se vi era stato o meno un aumento dei livelli di radiazioni erano rapidamente cambiate nel periodo successivo al cosiddetto incidente di Neumlnoxa. L'OMS ha finito per concludere che il deposito di virus del vaiolo era intatto e che Vector aveva effettivamente pubblicato un breve rapporto sul suo sito web il giorno dell'incidente, ma forse i funzionari di Vector avrebbero fatto bene a fare uno sforzo di trasparenza. Informare direttamente dell'esplosione l'organismo sanitario, invece di lasciare che venisse a saperlo dai media, avrebbe potuto essere un buon punto di partenza. Dato il passato di Vector, anzi avrebbe dovuto esserlo, un passato militare a suo tempo, Vector è stato al centro dell'impegno sovietico nell'uso militare della virologia, sede di molti dei massimi esperti mondiali dell'uso bellico dei virus, ma non lo faceva sapere in giro. L'Unione Sovietica aveva firmato il trattato internazionale che bandiva le armi biologiche, la Convenzione sulle armi biologiche entrata in vigore nel 1975. La storia pubblica di copertura era che Vector lavorava allo sviluppo di pesticidi biologici a fini agricoli. Micrografia a trasmissione elettronica di virus del vaiolo in sezione SPL-AGF. In effetti, solo un piccolo gruppo di persone sapeva che la missione riservata e confidenziale di Vector prevedeva ricerca, sviluppo e test di laboratorio sui virus per usarli in armi biologiche. In un libro molto influente, The Soviet Biological Weapons Program, Harvard University Press, 2012, Milton Leitenberg e Ray Zilinskas hanno stimato che nel 1990, al momento del crollo dell'Unione Sovietica, Vector avesse le capacità per produrre 2 tonnellate di virus del vaiolo per uso militare all'anno. Negli anni 90 ci fu un significativo impegno della comunità internazionale, a cominciare dagli Stati Uniti, per smantellare l'infrastruttura del programma di guerra biologica dell'Unione Sovietica e riconvertire gli scienziati esperti in armamenti nella ricerca a scopi pacifici. Victor fu quindi uno dei primi istituti a ricevere sovvenzioni di ricerca dall'estero. James Kuhn, un virologo tedesco che partecipava a un programma sponsorizzato dal Pentagono in cui alcuni giovani scienziati erano inviati a lavorare nei laboratori che erano stati impegnati nella ricerca sulle armi biologiche, fu il primo scienziato occidentale a superare i cancelli di Victor nel luglio 2001. Entrarci fu tutt'altro che facile, ma una volta arrivato sul posto vide che, contrariamente ai timori che aveva sentito esprimere in Occidente, le unità di alto contenimento funzionavano in modo sicuro e protetto. I russi non vogliono suicidarsi più degli scienziati occidentali, dichiarò Nature. I problemi di sicurezza derivavano principalmente dalle scarse risorse e non dalla mancanza di esperienza nella manipolazione sicura e protetta degli agenti patogeni. Raccontando del periodo trascorso a Victor, Kuhn ricordava di essersi trovato a muoversi alla cieca in una camera buia con dei campioni biologici in mano perché mancava la lampadina a luce rossa. O che i colleghi raccoglievano i guanti di gomma e le punte delle pipette che lui aveva gettato via per riutilizzarli. Gli scienziati di Victor, insomma, non correvano maggiori rischi di essere infettati da agenti patogeni, ma rischiavano di più di subire incidenti banali. Il dilemma del vaiolo, eliminare o no gli ultimi campioni, le cose erano chiaramente cambiate ai tempi del rapporto ispettivo del 2009 dell'OMS sul vaiolo, almeno nelle parti di Victor che avevano goduto degli investimenti per la riduzione delle minacce biologiche. Il rapporto del 2009 segnala le pareti e i soffitti dipinti di fresco e loda lo stato dei pavimenti nei laboratori a massimo contenimento. Il rapporto del 2012 prosegue nella stessa vena notando l'alto standard di finitura delle superfici nel locale di trattamento degli effluenti e il miglioramento del terrario rispetto alla precedente ispezione. Quello del 2016 nota che dalla precedente ispezione vi sono stati vari lavori di riparazione e sostituzione, che è in corso una continua modernizzazione e che l'ampio programma di manutenzione e le condizioni della struttura di Victor sono lodevoli. Viene citato anche il rinnovamento di un ospedale di isolamento per il personale di Victor che lavora con patogeni ad alto rischio e necessita di quarantena e cure mediche. Questa continuità di miglioramenti, riparazioni e ristrutturazione in atto a Victor presta una certa credibilità all'affermazione nelle dichiarazioni sull'incidente attuale che nel locale in cui è avvenuta l'esplosione fossero in corso lavori di rinnovamento. I più scettici potrebbero far notare che, anche se questo potrebbe essere vero, nel 2012 i funzionari russi hanno cominciato a rifiutare l'assistenza finanziaria erogata attraverso il programma di riduzione delle minacce biologiche, e che la Russia si è formalmente ritirata del tutto dal programma nel 2015. I lavori di rinnovamento, e in particolare i più recenti, potrebbero quindi indicare che a Victor stanno arrivando finanziamenti da nuove fonti, e questo in un momento in cui l'interesse e gli investimenti militari per la biologia sono in crescita. Se è importante mantenere un atteggiamento critico, altrettanto importante è però non saltare alle conclusioni. La Convenzione sulle armi biologiche vieta lo sviluppo di armamenti biologici, ma consente attività a fini pacifici e difensivi. Per rassicurare gli altri paesi sulla legittimità delle loro operazioni, i paesi aderenti alla Convenzione si scambiano regolarmente informazioni in merito. La Russia aderisce a queste misure di rafforzamento della fiducia e dichiara di svolgere attività di difesa dalle minacce biologiche nelle strutture di Sergeyev, Posad, Kirov ed Ekaterinburg, come fanno gli Stati Uniti per le proprie analoghe attività svolte a Fort Derrick, Plum Island, Edgewood, Livermore, Los Alamos e così via. Oltre alle attività di difesa biologica, la Russia dichiara anche le attività svolte in strutture dotate di laboratori ad alto contenimento o specializzati in attività consentite direttamente legate al trattato sulle armi biologiche. L'altro campione di virus del vaiolo esistente al mondo oltre a quello del Victor è conservato nella sede di Atlanta dei Centers for Disease Control. Victor è l'unica struttura dell'elenco che dispone di laboratori a massimo contenimento, cioè con sicurezza biologica di livello 4. D'altra parte, se è vero che gli oltre 1400 metri quadri di laboratori specializzati del genere di Victor sono molti di più di quanti ne dichiara la maggior parte degli altri paesi, la cifra impallidisce rispetto agli oltre 7400 metri quadri dichiarati dagli Stati Uniti. Le strutture, mal ridotte o rinnovate da poco che siano, in sé e per sé non indicano nulla di sospetto. reazioni recessive, le ricerche condotte oggi a Vector sono centrate sullo studio delle proprietà di patogeni altamente contagiosi come i virus HIV, Marburg, Ebola, dell'influenza e del morbillo, e sullo sviluppo di vaccini e trattamenti antivirali contro le infezioni, comprese quelle dovute a virus modificati attraverso l'ingegneria genetica. Altre ricerche sono rivolte alla rilevazione dei patogeni e alla diagnosi delle relative malattie. Dopo l'esplosione, il timore è stato che, anche se l'edificio del deposito del vaiolo non era stato colpito, potessero essere stati interessati laboratori che lavoravano con qualcuno di questi altri agenti. È grave, possibile che qualche patogeno altamente contagioso sia stato rilasciato accidentalmente nell'ambiente, con la possibilità di far scoppiare un'epidemia di una malattia infettiva. Il sistema globale di allerta dei focolai infettivi è gestito attraverso un'intricata ragnatela che collega centri nazionali e uffici regionali, e l'ufficio di sorveglianza dell'OMS a Ginevra, attivo ogni giorno dell'anno 24 ore su 24. Tutta un'intelaiatura di norme internazionali. Il regolamento sanitario internazionale obbliga i paesi a notificare all'OMS gli eventi che comportano un rischio per la salute pubblica. Nel caso dell'esplosione di Vector, dove a quanto ci consta nessun membro del personale è stato infettato e non c'è stato alcun segno di episodi infettivi, l'incidente non richiede formale notifica. Le comunicazioni informali, però, sono sempre incoraggiate, e secondo un'altra fonte i funzionari russi, dietro richiesta, dopo l'incidente in effetti hanno trasmesso delle informazioni anche attraverso canali più formali, per rassicurare la comunità medico-sanitaria globale. L'esplosione è avvenuta in un locale adibito a spogliatoio di decontaminazione, dove il personale indossa gli indumenti di protezione da usare nei laboratori ad alto contenimento, e se ne spoglia all'uscita. Al momento dell'incidente l'area era oggetto di lavori di rinnovo e il locale non conteneva materiali che ponessero rischi biologici. Le finestre sono andate in frantumi, ma l'edificio in sé non ha riportato danni strutturali. Uno dei lavoratori della ditta appaltante è stato ricoverato in ospedale con ustioni gravi, ma l'esplosione non ha dato origine a rischi per la salute pubblica. La minaccia invisibile delle armi non convenzionali di Tim Berners-Lee, fratto Scientific American, un editoriale pubblicato a 4 giorni dall'incidente su Global Biosecurity, ha però lanciato un allarme su ciò che sarebbe potuto accadere a Vector. Il quadro delineato nell'articolo è ipotetico e considera il peggiore dei casi, ma sostiene comunque, con quelli che appaiono dati scientifici precisi, che l'esplosione avrebbe potuto causare la propagazione di un aerosol virale che poteva provocare un'epidemia globale. La pubblicazione dell'articolo a così breve distanza dall'incidente stesso e senza che gli autori avessero preventivamente accertato i fatti sul campo ne richiesto l'usuale PRV fa pensare a un certo grado di opportunismo. Il prestigio di un ricercatore o di una pubblicazione può offuscare temi scientifici oggetto di forti dispute agli occhi del pubblico, e l'articolo di Biosecurity e altri recenti articoli apparsi in altre pubblicazioni vanno a minare pericolosamente, e qualcuno potrebbe anche dire irresponsabilmente, la fiducia nelle istituzioni e nei meccanismi internazionali esistenti per salvaguardare la salute e la sicurezza sul piano globale. Il seguito della storia. Un mese dopo l'incidente di Vector, il 16 ottobre 2019, i media russi sono tornati sull'accaduto. Era stata intentata una causa legale contro l'appaltatore dei lavori di rinnovo dello spogliatoio di decontaminazione. Il lavoratore ricoverato in ospedale è risultato avere ustioni sul 45% del corpo, con seria compromissione della sua salute. Le accuse nei confronti dell'impresa erano di negligenza e infrazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. È grave, in corso un'indagine formale sull'incidente. Se da un lato sono attivi solidi meccanismi internazionali di comunicazione e reporting con cui affrontare i timori per la salute e la sicurezza legati a incidenti come quello accaduto a Vector, è chiaro certi aspetti possono essere migliorati. L'OMS, per esempio, dovrebbe essere informata di questi incidenti di prima mano direttamente dalle istituzioni coinvolte e non attraverso la stampa, e la comunità internazionale potrebbe cambiare qualcosa nel modo in cui l'OMS sorveglia i laboratori come Vector. le riunioni periodiche del Comitato Consultivo dell'OMS dedicato alle ricerche relative al virus del vaiolo, per esempio, potrebbero essere usate come sede di discussione per presentare scampati pericoli o incidenti la cui rilevanza è solo parziale o indiretta ai 18 membri della Commissione sul vaiolo, invece di attendere gli accertamenti successivi compiuti nelle ispezioni biennali dell'organizzazione. Inoltre, la Russia potrebbe dare maggiori dettagli sulle sue attività nel quadro delle misure previste dalla Convenzione sulle armi biologiche per rafforzare la fiducia, e si potrebbe riesaminare queste misure perché lasciano comprendere meglio le intenzioni che stanno dietro alle attività. I paesi aderenti alla Convenzione potrebbero in generale fare miglior uso delle procedure di consultazione informale previste per iniziare colloqui sui progetti di difesa biologica che ricadono nelle aree grigie e potrebbero essere introdotte forme di revisione periodica del regolamento sanitario internazionale per assicurare che si adatti ai mutamenti scientifici, tecnologici e politici. La comunità internazionale non sa ancora con certezza cosa è realmente successo quel giorno a Vector, se davvero è stata un'esplosione accidentale di gas, senza conseguenti rischi sanitari o di sicurezza. Sembrerebbe che la situazione sia stata gestita in modo adeguato. Ma alla luce del passato di copertura della ricerca sulle armi biologiche della Russia e di segretezza su incidenti di grande portata, sarebbe stato necessario che i funzionari nazionali e locali curassero la trasparenza ancor più di quanto hanno fatto. E chissà, fra 20 anni magari verremo anche a sapere che cos'è successo a Vector da una serie TV della RBO, come ha scritto su Twitter un abitante della zona alludendo alla popolare serie TV sul disastro di Chernobyl. L'autore Filippa Rentzos, Senior Research Fellow, nominata congiuntamente dai Dipartimenti di Studi Bellici e di Medicina Sociale e Sanità Globale del King's College di Londra, pone al centro delle sue ricerche le minacce biologiche e la sicurezza e la governance delle tecnologie emergenti nelle scienze della vita.